Sono precisamente 21 giorni che cammino e mai avrei pensato di arrivare sino a qui. Perché prima di partire ero quella con le chiavi della macchina sempre in tasca, ma soprattutto perché la gestione del tempo da sola mi aveva sempre spaventata. I primi giorni di cammino non ebbi molto a cui pensare. Le scarpe erano strette, lo zaino pesante, il sole cocente e le salite troppo ripide. Però le ore passavano veloci e la sera arrivavo stanca ed affamata. Poi, passo dopo passo, giorno dopo giorno, quando il fisico cominciò ad abituarsi, fu il turno della mente. Restare sola con i miei pensieri è stata forse la sfida più importante da affrontare strada facendo. Percorrendo la meseta, il maggior altopiano europeo, ho provato un'alternanza di emozioni quasi impossibile da descrivere. La meseta centrale è una regione essenzialmente agricola, con erbe e arbusti e grandi coltivazioni di cereali, vite e ulivo. È anche un tratto importante del pellegrinaggio, che alcuni addirittura saltano per la grande solitudine che si prova attraversandola, per la compagnia del vento, per il sole che picchia. Il paesaggio, meraviglioso ma sempre uguale, ti fa perdere la cognizione dello spazio percorso, e senza punti di riferimento il tempo non passa mai.
Alle mesetas, me ne sono innamorata la prima volta che le ho percorse e ogni volta che ci torno mi riempie il cuore. Era tarda estate la prima volta, fine agosto, chilometri e chilometri di grano e girasoli, giallo, arancio, marrone, una tavolozza di colori forti, bruciati dal sole, arsi dal calore e dalla siccità, e odore di fieno e paglia e terra, polvere e cielo azzurro, senza alberi né ombra e spesso senza nuvole. E cieli stellati come solo nel deserto in passato avevo visto. La seconda volta era primavera, metà maggio, ed ecco teneri colori pastello, fiori multicolori spontanei a punteggiare il verde tenero dell'erba. 180 chilometri, una settimana o poco più, tra Burgos e León, attraversando il territorio della Castiglia e León, la regione più grande della Spagna, un altopiano tra i 780 e gli 880 metri sul livello del mare, con estati calde, sbalzi termici rilevanti e inverni piuttosto freddi, con punte sotto lo zero. Mi ricordo in particolare il tratto tra Carrión de Locondes e Calzadilla de la Queza, il tratto in cui cade la metà del cammino, 17 chilometri praticamente di nulla, né bar, né punti ristoro, né caseggiati, né alberghes. Questa tappa ho scelto di percorrerla di notte. Un lento andare alla luce delle stelle. Meraviglioso. Se la si percorre di giorno in estate, è più che mai importante portare molta acqua e qualcosa da mangiare. E gli alberghes. Sulle mesetas ci sono le accoglienze più significative del cammino. San Bol, San Nicolas e ancora Bersianos e Gragnon, col rito della vela pellegrina. E Tos Santos, dove preghi le preghiere di un altro. Quante straordinarie emozioni, quanti pianti e quante risate sulle mesetas. E come dimenticare le belle città di Burgos e León, tra cui questo territorio si sgrana. Due città importanti, le cui cattedrali già da sole meritano la sosta.
Prima di partire avevo dato molta importanza al contenuto dello zaino. Avevo timore di non farcela fisicamente. Un sacco a pelo, qualche medicina, un paio di infradito, un cambio che puntualmente avrei lavato ogni sera all'arrivo e altre poche cose essenziali. Ma mai mi ero soffermata a pensare a quanto potessero essere pesanti i miei pensieri. Inconsciamente, forse, avevo evitato di farlo.
Eh sì, il cammino mette in moto pensieri e turbamenti inaspettati. È proprio un amplificatore di emozioni. Se chiedi perché sei partito, quasi tutti ti rispondono che non lo sanno, che hanno sentito come una chiamata. Non sei tu che scegli il cammino, è il cammino che ti chiama. E ne ho conosciuti tanti di pellegrini, le cui storie lo confermano. Ho conosciuto Ventura poco prima di Melide, a due giorni da Santiago. Ventura ha 36 anni, madre spagnola e padre inglese. Nato e cresciuto in Inghilterra, non ha mai visitato la Spagna. È da poco venuto a sapere di avere una figlia sedicenne, nata da una breve relazione giovanile, e ha cercato di conoscerla, ma lei non intende saperne. Così gli è venuta voglia di conoscere la Spagna, terra d'origine da parte materna, e accordatosi con il datore di lavoro ha preso un'aspettativa di 6 mesi. Girando la Spagna in auto si accorge di alcune frecce gialle e, incuriosito, chiede cosa siano. Comincia a seguirle, ma dopo una decina di chilometri deve tornare indietro alla macchina. L'indomani sposta la macchina i 10 chilometri e fa la stessa cosa. Va avanti per 4 giorni, incuriosito dalla bellezza del cammino, ancora inconsapevole di cosa sia realmente. Si ritrova così a comprare zaino e sacco a pelo, parcheggia la macchina e parte, con l'intenzione di camminare qualche giorno, ma non riesce più a staccarsi. Diviene consapevole che deve arrivare a Santiago. E a Santiago poi ci arriviamo insieme. E mentre entriamo nella piazza della cattedrale, gli squilla il telefono. È la figlia. Vuole conoscerlo al suo rientro in Inghilterra.
Partii dopo aver maturato che la mia vita aveva bisogno di una spinta verso un reale cambiamento. E già facendo il primo passo verso quella consapevolezza, sapevo di essere un po' cambiata. Il cammino di Santiago era il sogno nel cassetto che avevo sotterrato sotto strati e strati di dovrei, e non è il momento. C'è un momento che amo particolarmente nelle faticose giornate di noi pellegrini. In alcune accoglienze c'è una tradizione intensa e toccante della condivisione. È il momento della vela pellegrina, della candela dei pellegrini, in cui la sera, una volta sistemati in alberghe, ci si raduna tutti in cerchio e man mano che la candela passa di mano in mano, ognuno è invitato a portare il proprio contributo al gruppo, dove per contributo si intende un racconto, una canzone o anche silenzio, se lo si desidera. È in quel momento che, raccontando a perfetti estranei di come era nato il mio sogno del cammino, realizzai davvero il perché io fossi lì. Parlando nella mia lingua a decine di persone provenienti da diverse parti del mondo, ebbi come la sensazione che mi capissero nel profondo.
Anch'io ho amato molto i momenti di condivisione negli albergues, sia come pellegrina che come ospitaliera. Già soltanto il mangiare insieme crea famiglia, soprattutto se i pellegrini sono coinvolti nella preparazione del pasto e della tavola. Come ospitaliera ho visto pellegrini sedersi a tavola come sconosciuti e rialzarsi come amici di lunga data. Tuttavia, le condivisioni dell'anima sono i momenti più toccanti del cammino. La vela pellegrina, la candela, che passa di mano in mano a Gragnon e a Bersianos, mentre ogni pellegrino prende il suo tempo e racconta, o prega, o canta, o tace immerso in se stesso, è uno straordinario esempio della potente energia di un ascolto attento, empatico e rispettoso. Da ospitaliera, a Bersianos, sperimentavo ogni sera come si creasse uno spazio sacro, ogni sera diverso e ogni sera intenso. Una sera più di tutte mi ha toccato il cuore. Dopo una giornata frenetica, con 70 pellegrini a fronte di 45 letti, all'incontro in cappella siamo in tanti, un'infinità. Quasi tutti tacciono, tengono tra le mani la candela in silenzio, come se tutti sentissimo il bisogno di un po' di silenzio, di un po' di tempo e spazio vuoti dopo una giornata così piena e caotica. La candela va di mano in mano fino all'ultimo pellegrino, Arrigo. Canta.
Ellos miraban al cielo y tú mirabas al hombre cuando apartado en el monte te entregabas.
Ed è come se esprimesse tutte le emozioni non espresse. Come se il profondo silenzio di tutti quelli che lo hanno preceduto avesse fatto da preparazione a questo canto che ci tocca l'anima. Ci sono occhi lucidi e felici tutti intorno. Da pellegrina mi ha toccato molto anche l'albergo di Tosantos, dove ci si siede in terra in una stanza vuota, tranne che per 2 legni incrociati sospesi a suggerire un crocifisso. C'è una scatola di vetro dove chi vuole lascia una preghiera, una riflessione, un pensiero. e nei giorni successivi i pellegrini di passaggio leggeranno gli scritti dei pellegrini precedenti per i giorni necessari a giungere a Santiago. Mi è sembrata una cosa così bella pregare le preghiere di un altro e sapere che nei giorni seguenti qualcuno avrebbe letto la mia, accompagnandomi fino alla meta.
Avevo finalmente trovato la mia routine in cammino. Sveglia la mattina poco dopo l'alba, una colazione veloce e poi l'inizio del peregrinaggio per godere di ogni spicchio di luce possibile. Nonostante fare conoscenza fra pellegrini sia facile e necessario, mi piace partire da sola per riuscire a prendere il giusto ritmo, che è il mio e quello di nessun altro. Prima di iniziare questa avventura mi ero immaginata quasi sempre in solitaria, data la mia naturale incapacità a socializzare. Ma in cammino no, il cammino è diverso. Il cammino amplifica le emozioni, nel bene e nel male. Quello che ho imparato è che sì, si parte da soli per un milione di motivi, per il bisogno di stare con sé, per la voglia di ritrovarsi, per imparare ad apprezzare il silenzio in un mondo che fa sempre più baccano. E per quanto introverso, chiuso e timido tu possa essere, il bisogno di instaurare rapporti umani si fa sempre più forte. Capita così che ti ritrovi una sera a sorseggiare una birra con i piedi stanchi in ammollo nell'acqua fresca, assieme ad un viandante incontrato durante il cammino, persona che in poche ore ti sembrerà una delle più importanti della tua vita. Pochi e semplici gesti, che mesi fa non ti avrebbero neanche sfiorata, ti commuovono profondamente sedimentando i ricordi più indelebili della tua vita. Sto percorrendo l'ultima tappa prima dell'arrivo a Santiago e in cuor mio mi sento rinata. Il mio corpo è florido e mi sento un tutt'uno con ciò che mi circonda. Siamo finalmente in Galizia e anche se i cartelli non me lo indicassero, me ne accorgerei tranquillamente per via dei cambiamenti che ha subito il panorama che vedo. La terra è verde, rigogliosa, attraversata da continui corsi d'acqua. Un tempo mi sarei fermata solo per dare sollievo ai miei piedi, mentre ora mi siedo su un sasso, mi tolgo scarponi e calze e dolcemente assaporo la bellezza di camminare a piedi nudi nell'acqua. Non ho fretta di andare, e per me è la vera conquista. Non ho bisogno di condividere questa bellezza con nessuno. Eppure mi pare così piena da non poterne volere di più.
Il Monte Sebreiro segna l'entrata in Galizia, l'ultima salita dura del cammino. Un'impresa che prima di partire sembrava titanica sta per volgere inaspettatamente al termine. Dall'alto del Sebreiro la vedi ai tuoi piedi, la Galizia, terra collinosa e rurale, dove pascoli e campi coltivati si alternano a boschi, un continuo dolce saliscendi tra bucoliche colline e piccoli villaggi. Mancano 160 chilometri a Santiago. Una settimana, giorno più giorno meno a secondo della gamba. Se giungi al famoso chilometro 100, con grande emozione se sei partito da lontano, 100 chilometri, 4 giorni, se proprio te la prendi comoda, 5, sei arrivato e non sai se è più forte la gioia o la tristezza. Molti, moltissimi, cominciano da qui. È la distanza minima da percorrere per ottenere la Compostella, documento che si ritira all'ufficio del pellegrino in Santiago e che attesta in latino il percorso compiuto. E quindi molti pellegrini, spesso in gruppi organizzati con pullman d'appoggio, si riversano sul cammino tra negozi e banchetti dove si vende ogni cosa, generi alimentari, bevande, conchiglie e altri souvenir. Per molti, però, anche un cammino di soli 4 giorni è un'impresa eroica, uno spartiacque della vita. Magari questi 4 giorni saranno una porta per avvicinarsi a cammini più lunghi, silenziosi e solitari. E nel frattempo godere comunque delle bellezze del territorio e dell'emozione che l'arrivo a Santiago ci regala.
Stento a crederci. Penso che i miei occhi mi ingannino, ma il cuore, quello no. Non puoi dargliela a bere. Incomincia a battere forte ancora prima di arrivare. Ancora prima che l'entusiasmo negli sguardi degli altri pellegrini mi travolga. La Praça do Obradoiro è ai miei piedi. È identica a quella dell'immagine che porto con me dall'inizio per ricordarmi dove sarei dovuta arrivare. Solo una cosa non è nella foto. la più importante ed impossibile da catturare. La sensazione mistica, l'euforia della riuscita, la consapevolezza della rinascita. Vorrei abbracciare tutti. Ritrovo volti noti che mi riportano a casa, in un clima avvolgente che mai avrei pensato di ritrovare a chilometri e chilometri da dove vivo. Vedo gente nuova che gioisce, festeggia, e io ho voglia di unirmi a loro. Il timbro ufficiale dell'ufficio del pellegrino che attesta il mio cammino aspetterà ancora un po'. Voglio vivermi il momento, consapevole di questo nuovo traguardo. Il mio arrivo a Santiago segna la fine di un percorso, di una sfida con me stessa, ma il viaggio non terminerà qui. Strada facendo ho cambiato molte volte programma, anche nelle più piccole azioni quotidiane. E così ho deciso di fare anche stavolta. Prolungherò la mia avventura di qualche giorno per dedicarmi alla gioia degli occhi e dei sensi. Arriverò sino alla fine della terra, a Capo Finisterre, affondando finalmente i miei piedi nella sabbia e ammirando gli splendidi paesaggi della costa galiziana, un'atmosfera epica e fiabesca allo stesso tempo. Mi siederò su uno scoglio, sotto di me l'immensità dell'oceano all'orario perfetto, quello in cui tutto si tinge di rosa. Sfilerò gli scarponi e mi stapperò una birra. Guarderò più lontano che posso, realizzando che al mondo, come dentro se stessi, non esistono confini.